Psicologia delle masse, servizi segreti e terrorismo. Praticamente lasciano stare qui la psichiatria globale. Praticamente, no, c'è in atto uno strano processo, un processo di decadimento del ceto medio. Ma è vero che c'è questo processo in funzione? Perché sì, l'Italia è disastrata sotto il profilo economico, no? C'è la disoccupazione, ma siamo ancora nella società dei due terzi. Poi non so come è messa la Francia economicamente, ma non è nel disastro. E quindi non saprei qual è la ragione. So che si può dire che queste azioni producono un effetto di massa, si può dire che nella quotidianità l'uomo viene a sapere qual è il suo nemico, gli viene dato un nemico. E poi si può dire anche un'altra cosa, che le nazioni europee, di cui paradigma è la Francia, sono deboli, non hanno classe dirigente, non hanno società industriale aristocratica, diciamo. Sono penetrabili, ricattabili, annientabili con politici che o sanno come funziona o non sanno come funziona. In ogni modo tu fai questa cosa e loro scendono in piazza, cioè tu riesci a manovrarli, a guidarli, a condizionarli, e quindi praticamente non ci sono anticorpi, e quindi sono società senza una classe dirigente capace di opporsi a questo sistema, tra virgolette. Altre considerazioni, no? Si è parlato nel linguaggio giornalistico, no, di armi di distruzione di massa e di armi, metaforicamente, di distrazione di massa. Per distrarre le persone da cosa? Abbiamo detto che siamo nella società dei due terzi. Dai problemi economici interni non si sa. Quello che si sa è che viene posto all'attenzione come principale problema non la disoccupazione, non la crisi economica, non la precarietà, ma la sicurezza. Questo problema inventato che c'è perché c'è un nemico, e il nemico c'è perché viene creato. E poi la sicurezza comporta una costanza, se non un aumento, delle spese belliche e dei sistemi di sicurezza, con un paradosso e con un circolo vizioso, perché se i sistemi di sicurezza, i servizi segreti, causano il terrorismo, la società pensa che sia il terrorismo, quindi fa aumentare la sicurezza, quindi potenzia i servizi segreti, i quali creano ancora di più terrorismo, in un circolo vizioso per cui appunto la società soccombe. Da un lato ribadiscono i politici francesi la necessità, e l'Europa la necessità, di mantenere le garanzie costituzionali, le libertà costituzionali, contemperando questi problemi con i problemi di sicurezza. E quindi non si può pensare che la vendita delle armi tra i cittadini sia come negli Stati Uniti d'America, a questo punto non si arriverà mai. Dall'altro però cresce il bisogno di sicurezza, sicurezza, con determinate conseguenze. In ogni modo, bisogna chiederci, l'uomo ha bisogno di sapere che c'è il diavolo? Perché nelle società secolarizzate la credenza nel diavolo non esiste più, riguarda aspetti settoriali, come nelle librerie, no? Vai nella libreria di Pordenone in corso Vittorio Emanuele II e vedi che questi argomenti riguardano aspetti estremamente settoriali, ti fa vedere il faccione dell'esorcista famoso con la faccia oscura che sembra lui il diavolo. E cioè l'esorcismo, queste cose qua riguardano quelle robe lì, no? Settoriale, ultrasettoriale, no? Nella società secolarizzata non si crede nel diavolo, ma ecco che il diavolo salta fuori e tutti credono nel diavolo, il terrorista, che si fa vedere fotografato con la barba, che si fa fotografare sempre con lo stesso schema davanti all'obiettivo, poi il video viene divulgato presso i mass media, sembra che tutti i mass media, che le scalette dei telegiornali, che le immagini siano prodotte da strutture finalizzate a produrre questo materiale, come se siano sotto il controllo dei servizi segreti. Ti chiedi come fa il TG1 a fare quei servizi, da dove vengono quelle immagini che sembrano standardizzate, finalizzate a mostrare una rappresentazione della realtà che da un lato appare chiaramente falsa, dall'altro però inganna le masse, psicologia delle masse, inganna l'opinione pubblica. Tutti sanno che c'è il terrorista, il terrorismo, ecco il diavolo non come l'esorcista, il diavolo in cui la società secolarizzata può credere, cioè il male personale che per adesso sta in Afghanistan, in Iraq, in Siria, ecco, che per adesso sta lì e che da lontano ti minaccia, poi penetra all'interno e fa queste cose. Ma perché le fa? Perché appunto sappiamo chi le fa. C'è un errore nell'interpretazione, penso che sappiano tutto, nell'interpretazione che l'Iran dà di questi fenomeni, no? È stato, l'Iran ha detto che l'ISIS sarebbero la CIA, i servizi che mettono le pistolette in mano a degli esaltati. Questa è una visione estremamente limitata, perché tutto è prodotto, ogni virgola, ogni millimetro, dai servizi. Non è che loro si servono di persone esaltate, tutto viene creato, programmato, educato a questo scopo. Anche per esempio il fatto che una cosa accade in Francia e contemporaneamente avviene in Africa. Questo è un modo per distrarre l'opinione pubblica, per farti capire che c'è il terrorismo. E viene anche, non è che io do la colpa ai servizi, do la colpa a chi controlla i servizi. E non è che non ti dico chi controlla i servizi, ti parlo di marxismo in generale, il ricco, tra virgolette, che non sta in Europa. E poi quando contemporaneamente salta fuori la notizia che ti dice ma guarda che la CIA ti informa che il Vaticano è in pericolo, sta a significare che la CIA pianifica qualcosa per il Vaticano. Quando ti dice che il comando americano, che non si sa quale sia questo comando, visto che ce ne sono un casino di tantissimi di comandi americani, è stato attaccato dal cyberterrorismo, loro ti dicono due cose. Primo, dietro logiche. Primo, fingo di essere attaccato per non farti credere che sono stato io a fare quel atto terroristico. La seconda cosa, è per chi può intendere la doppia lettura. L'opinione pubblica dirà, ah guarda, l'America è stata attaccata. Il politico sveglio a Roma capisce, ah l'America, la CIA si rivela, cioè ci sta dicendo guardate che ci sono, e intende dire guardate che sono stato io in Francia. Ecco, no? Allora, cercando di generalizzare e di uscire dalla dietrologia, che immediatamente ti chiudono la bocca dicendo sei un paranoico, no? Cercando di uscire, cercando di analizzare il fenomeno in senso filosofico, in chiave marxista, possiamo dire che vediamo come riusciamo a codificare questa struttura di analisi. Allora, no? Marxismo, ricco, popolo, la tecnica. Ecco, USA da una parte, USA, URSS dall'altra. E crollo dell'URSS. A un certo punto alcune persone che si servono della consulenza di psicologi, psichiatri, per esempio ad Harvard o Yale, non si sa chi, e dicono qui c'è bisogno di un nemico, punto primo. Secondo, dicono, io sto facendo un'analisi marxista e ti dico che il ricco ha capito una cosa. E noi qui abbiamo bisogno di fare attentati e di attribuirla la causa a un nemico. L'Islam si presta ad essere questo nemico per svariate ragioni. Capiscono che l'Islam ha il concetto di guerra santa. Bene, strumentalizziamo questo concetto e diciamo i terroristi fanno la guerra santa. Poi l'Islam è, tra virgolette, anticristiano. Bene, allora facciamo lo scontro di civiltà, cristianesimo occidente, uguale occidente da una parte, Islam dall'altra. Terzo, l'Islam è fatto di 1 miliardo di persone. Bene, prendiamo gli esaltati che sono già in Europa e li trasformiamo in terroristi, gli diamo le armi, gli diciamo cosa devono fare. Quarto, l'Islam è una religione stramba. Bene, possiamo strumentalizzarla, loro dicono così. Quinto, sesto, non mi ricordo, l'Islam è antagonista dell'Occidente. Bene, trasformiamo l'antagonista in terrorista. Quindi, crollato l'URSS, crollato il comunismo, abbiamo il nuovo nemico, l'Islam, che la cui punta avanzata la trasformiamo in terrorista. Poi una ulteriore analisi, quindi la lettura è in chiave marxista, è sempre Enrico che fa queste cose, no? Cerchiamo di codificare ulteriormente il pensiero e ricordiamoci che nell'Islam ci sono gli sciiti, lo sciismo, sciiti, 120 milioni di persone nel mondo e quindi non una setta, e i sunniti. Allora, il tradimento, cioè si capisce che sono i servizi, si sono autotraditi, c'è qualcosa che hanno sbagliato, si riesce a smascherare il processo. Infatti, fra gli sciiti e i sunniti, gli estremisti sono i sciiti, non i sunniti. I sunniti sono moderati. Ma i servizi cosa dicono? Dicono: noi non possiamo far sì che il terrorismo siano i sciiti che attendono il Mahdi. Non possiamo far sì che gli sciiti siano, che i terroristi siano gli sciiti, che sono duodecimani, che sono controllati dagli ayatollah, che hanno l'Iran dietro, e quindi non possiamo, il concetto è, non possiamo strumentalizzare lo sciismo, che ha una struttura ideologica più forte del più vago sunnitismo, dei sunniti. Dobbiamo strumentalizzare i sunniti, e in questo modo ti sei smascherato. Perché? Perché nell'Islam gli estremisti sono gli sciiti, sono gli estremisti che casomai si trasformano in terroristi, invece gli sciiti non sono terroristi. I terroristi, l'ISIS, Al-Qaeda, che sono tutte marchi come Brigate Rosse, eccetera, no? Cioè, la fotografia è sempre quella di Aldo Moro. C'è Aldo Moro dietro il paravento, poi il terrorista, Bin Laden, sempre dietro lo sfondo, riprende con le telecamere e trasmette ai mass media. Ecco, i sunniti sono moderati, quindi tu li trasformi in terroristi e quindi il discorso non funziona. E cercano di farlo funzionare perché sanno che lo sciismo non può essere strumentalizzato.